Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto gistava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, io sono, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se tu sei, comandami di venire verso di te sulle acque». E gli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì. E cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio». È parola del Signore. Vediamo di capire dove ha avuto origine questo brano, che è molto importante, brano molto bello. E cercheremo di fare un confronto tra questo brano di Matteo e il brano di Marco, che è all'origine di questo brano di Matteo. Quando Matteo scrive, ha sotto mano Marco, perché ha scritto il Vangelo traendo spunto da Marco. Quindi la domanda diventa: cosa voleva dire Marco raccontando già prima di Matteo questa storia? La prima differenza, che non si può cogliere se non avendo i due testi uno parallelo all'altro, è che Gesù costringe i discepoli a precederlo verso l'altra riva. Quello che Matteo ha tolto è che nel Vangelo di Marco si diceva anche dove precisamente dovevano precederlo. All'altra riva, a Betsaida. Betsaida era un villaggio vicino a Cafarna. Perché Matteo, arrivato a questo punto, toglie il riferimento a Betsaida? Toglie il riferimento a Betsaida perché, se uno legge avanti nel libro di Marco, dopo tutto quello che è successo sul lago, approdano a Genezaret, che non è Betsaida. E allora dice: beh, perché li aveva inviati verso Betsaida, poi sale sulla barca con loro, il vento cessa, non ci dovrebbero più essere dei problemi, perché non vanno a Betsaida dove li aveva mandati, meglio, più esattamente, dove aveva costretto loro a precederli. Si vede che Matteo, arrivato a questo punto, non capisce perché Gesù dovesse essersi comportato così, qual è la ragione di questo cambiamento di programma, che Marco non spiega, e allora risolve la faccenda facendoli avviare semplicemente all'altra riva, senza dire dove. Così il problema è risolto, no? Non avendo fissato una meta precisa, sembra che arrivino dove era programmato. Marco però questo non l'aveva scritto, aveva volutamente scritto che prima li costrinse, quindi con un verbo molto forte, a precedere verso l'opposta riva, a Betsaida, e poi sbarcano l'opposta a Genezaret. che è più vicino, insomma. E il secondo cambiamento che Matteo ha fatto è il problema, riguarda la barca, il forte vento contrario, come dice qua, dice la barca intanto distava, quindi la barca è il soggetto, la barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata, la barca, dalle onde. No, in Marco non era la barca agitata dalle onde, erano i discepoli. Il verbo non è agitato, ma basanizo. Basanizo vorrebbe dire due cose, sia provare, mettere alla prova, sia anche torturare, tormentare. Per esempio, non so, quando Gesù nel Vangelo di Marco incontra il demone geraseno, quello gli dice, non mi tormentare, basanizo, dice a Gesù. Gesù lo vuole scacciare, dice non mi tormentare. Il doppio significato è significativo perché nell'antichità un imputato veniva messo alla prova, cioè si vedeva se aveva detto la verità, sempre che non fosse un cittadino romano, in questo caso non si poteva, ma se non era un cittadino romano lo si poteva mettere alla prova torturandolo. Se resisteva alla tortura, nel senso che continuava a sostenere di essere innocente, aveva superato la prova. Quindi mettere alla prova a torturare nell'antichità, prima di Cesare Beccaria, prima degli illuministi del Settecento, è un sinonimo, si poteva dire con uno stesso verbo. Quindi ad essere tormentati, torturati, messi alla prova, in Marco sono i discepoli provati nel remare. Ad essere torturata, messa alla prova, provata è la barca. La CEI traduce, nel caso dei discepoli, affaticati nel remare. Nel caso della barca, come abbiamo sentito, agitata. Ma il verbo è mettere alla prova, torturare. Verbo forte. Sembra che sia questa la ragione per cui non riescono ad andare dove era stato fissato, perché erano provati, diciamo malconci, dopo che il vento, malconci nel remare, affaticati nel remare, se vogliamo dire secondo la traduzione c'è, erano affaticati nel remare, non riescono ad andare dove Gesù li aveva mandati. Questo significato si perde perché in Matteo, perché una barca ovviamente non rimane affaticata, non risente dei tormenti, anche quando è sballottata, una volta che il vento ha finito di sballottarla è sempre quella barca. Insomma. E invece una persona può essere sballottata, tormentata e dopo mezzo straccio. E quindi in Matteo sembra che tutto sia risolto, in Marco no, sì, il vento è cessato, Gesù adesso è con loro sulla barca, però loro non riescono a raggiungere la meta che Gesù aveva loro fissato. Si crea quindi nel libro di Marco quella che potremmo chiamare una Betsaida mancata. Betsaida verrà raggiunta solo diversi capitoli dopo un lunghissimo giro, per cui qui siamo di fronte a un Betsaida mancata. È grave non aver raggiunto Betsaida? È un obiettivo mancato. Betsaida mancata diventa la cifra, il simbolo, di tutto quello che Gesù si aspetterebbe dai suoi discepoli, cioè da noi, e nel Vangelo di Marco i suoi discepoli non sono in grado di fare. Messa così, il brano diventa molto coinvolgente. Cioè, ci siamo anche noi su quel lago, provati, torturati, tormentati dal vento, nel cercare di andare avanti. Si potrebbe dire, tutte le volte che il nostro cristianesimo ci fa delle richieste e noi facciamo flop, non ci riusciamo, non riusciamo a fare quello che a parole proclamiamo il nostro cristianesimo ci richiederebbe, siamo come questi discepoli mandati a Bethsaida che non ci arrivano perché sono stati torturati nel remare da un vento contrario. E colpevolmente non riescono ad arrivare a Bethsaida. Noi diciamo, poverini, erano, capite, noi di fronte alle difficoltà diciamo, se non ce l'hanno fatta, quante volte diciamo, non ce la si può fare, qui come si fa? E se poi ci rendiamo conto del significato del verbo, che è un verbo molto forte, torturati, non ci verrebbe mai in mente di dare la colpa a questi poveracci che oltretutto erano stati tormentati. Oltre a tutto quello che dovevo passare, ci mancherebbe che li considerassimo anche colpevoli. Per cui ci fanno pena, oppure non so, uno neanche se ne accorge, perché tanto la cosa si risolve subito, Gesù, ma cosa vuoi che sia. Erano affaticati, gli sarà passata. Se uno capisce che il verbo è torturare, mettere alla prova. Pensate, un cristiano del primo secolo, quando sentiva questa cosa qua, se riusciva a capire il significato del brano, perché i cristiani allora erano torturati, messi alla prova. Perché magari dicevano, rinnega Cristo, se no te la faccio pagare. E allora qualcuno cedeva. Legge un brano come questo e si sente dire, ma neanche se tu fossi torturato avresti il diritto di mancare gli obiettivi che Gesù ti ha fissato. Vabbè. Però comunque non li considera innocenti Marco. Non fanno pena a Marco questi discepoli, perché quel vento non è un vento irresistibile, tant'è vero che appena Gesù sale sulla barca il vento cessa subito, e non è un vento irresistibile perché cessa subito, non solo, ma le parole "e cessò il vento" si sono già trovate nel libro di Marco, e sì, identiche, precise, quando Gesù ha sedato la tempesta. Ed essendosi svegliato, Gesù minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. È un esorcismo, eh? Non è che uno si metta lì a parlare col mare, ma se il mare è animato da forze demoniache, come il significato del brano, allora si fa un esorcismo sul mare. E cessò il vento e ci fu bonaccia grande. E disse a loro, perché codardi siete? Non avete ancora fiducia? Quindi c'è già stato un episodio in cui nella prima traversata, questa è la seconda, in tutto sono tre, c'è un vento demoniaco, demoniaco, non è un vento normale. Quindi invece di star lì ad essere torturati nel remare, i discepoli dovevano esorcizzare quel vento e raggiungere tranquillamente Bethsaida. Tu sei più forte del male, cosa stai lì a... provato nel remare. Uno dirà, si fa presto ad esorcizzare, ma mica sono come Gesù. No. Questo non si può dire, perché qui siamo nel capitolo 6 e all'inizio del capitolo 6 Gesù chiamò a sé i dodici, quindi prima di questo episodio, e cominciò loro a inviare a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Ed essendo usciti, proclamarono affinché cambiassero mentalità e demoni molti cacciavano. Quindi Gesù aveva già dato loro la sua exousia, la sua autorità, il suo potere. Loro dovevano fare l'esorcismo. Tutte le volte che il nostro cristianesimo ci fa delle richieste e noi facciamo flop, Gesù potrebbe dirci, e perché non hai usato il potere che ti ho dato? Uno dice, ma che potere mi ha dato? Devo andare io a fare gli esorcismi? No, c'è un altro potere. Comunque se tu sei cristiano, t'hai dato potere, hai avuto potere a Gesù. Ha mai fatto la comunione? Cosa credi che ci sia lì, se non potere? Potere di fare qualcosa, no? Potere contro il male. Non andrai in giro ad esorcizzare i pazzoidi, né ti metterai in riva a Cesenatico a cercare di calmare la prima tempesta che arriva. No, ma che tu debba vincere il male, prima di tutto dentro di te, e poi anche nella realtà che ti circonda, di questo hai avuto potere. Certo non lo puoi vincere con la forza, lo vinci solo con l'amore, come ha fatto Gesù, ma che si stia parlando di questo, è questo il nocciolo. Ecco, guardate che non sono io che mi sto arrampicando sugli specchi, partendo da un brano ed arrivando a chissà dove. Perché il tema degli esorcismi mancati è un tema preciso di Marco. Infatti, poi dopo, nel capitolo 9, i discepoli, guarda caso, non riescono a fare un esorcismo. Il padre del bambino epilettico avvicina Gesù e dice: «Maestro, ho portato il figlio mio da te, avente spirito muto, e disse ai discepoli di te che lo cacciassero, e non ebbero forza». E Gesù si incavola coi discepoli. Allora egli, rispondendo a loro, dice: «Oh, generazione senza fiducia». Torna sempre questo tema della mancanza di fiducia. «Fino a quando sarò con voi? Fino a quando sopporterò voi?» Frase forte. Uno potrebbe chiedersi: perché si incavola così? Si incavola così perché c'è successo sul lago, quando i discepoli avrebbero dovuto comandare al vento, come ha fatto lui, appunto, sullo stesso lago, la volta scorsa, la volta precedente. E questi non lo fanno, sono lì affaticati nel remare. Si sta parlando sempre di noi, delle difficoltà che abbiamo noi a cercare di essere come Gesù ci vuole. E perché non ci sono riusciti? Glielo chiedono. Nel capitolo 9 glielo chiedono. Ed essendo entrato in casa, i discepoli, in disparte, interrogavano Gesù: «Perché noi non abbiamo potuto cacciare il demone?» E disse a loro: «Questo genere di demoni con niente può uscire se non con la preghiera». Da-da! Vi si è accesa la lampadina in testa? Anche qui si parla della preghiera. Ed essendosi separato da loro, salì sul monte a pregare. Quindi abbiamo Gesù che sale sul monte a pregare. I discepoli provano, poverini, o colpevolmente, a attraversare il mare, sono lì che remano, ma non si dice che abbiano pregato. Nel Vangelo di Marco mai i discepoli pregano insieme a Gesù. Mai. Non accade neanche una volta. Anzi, nell'orto, quando lui gli dice di pregare, loro dormono, nell'orto degli ulivi. E quindi si chiude il cerchio, perché la prima volta che hanno fatto la traversata lui dormiva e loro erano tutti agitati. Poi nell'ultima volta che si trova nell'orto insieme, lui vorrebbe che pregassero ed è agitatissimo, lui sì provato, lui sì diciamo così torturato, perché dice: «La mia anima è triste fino alla morte», eccetera eccetera, nell'orto degli ulivi, e loro dormono. Vedete che tutto si tiene, vedete come il libro di Marco sia tutto costruito con questi continui richiami e contrasti tra Gesù e i discepoli. Tutte le volte che il nostro cristianesimo ci fa delle richieste e noi facciamo flop, è perché, dice questo brano, non preghiamo, perché non prendiamo dal nostro Padre, Dio, la forza che Lui vorrebbe darci. Ma non è questione di mettersi lì a biascicare preghiere, È questione di pregare come prega Gesù nell'orto, che comincia a pregare in un modo e finisce in modo diverso. Si sta parlando della preghiera vera, la preghiera cioè che non serve a cambiare Dio. Ci mancherebbe altro che volessimo cambiare Dio. Già, va già bene così. La preghiera serve, e preghi veramente quando cambi tu. La preghiera serve a far cambiare te, come appunto viene Gesù nell'orto. Un'ultima cosa, il finale. Ci sono moltissimi altri temi, c'è il tema del precedere, c'è il tema del camminare sul mare, me li risparmio, ma il finale, bisogna dire qualcosa. Il finale in Matteo è trionfale. si chiude con una magnifica professione di fede. Cessò il vento. Quelli allora in la barca si prostrarono a Gesù dicenti: veramente di Dio sei figlio. Bellissima professione di fede, quella che Marco fa solo il centurione alla fine del libro, vedendo giù dopo che Gesù è morto, veramente quest'uomo era figlio di Dio, i discepoli lo fanno già a metà del libro perché hanno visto Gesù camminando sul mare. E Matteo. E Marco? E Marco era il contrario. Cessò il vento e quelli invece di prostrarsi, come succede, aggiungerà, cambierà poi Matteo, grandemente, oltre misure, loro stessi erano fuori di sé, non capivano più niente, non avevano infatti compreso a proposito dei pani, ma era il loro cuore indurito. E questo l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, tutti rimangono lì: cosa c'entrano i pani? Perché? Perché ci ha messo questi pani? La moltiplicazione è già successa. Cosa c'entra la moltiplicazione col fatto che non avevano capito, l'avevano scambiato? E mentre l'ascoltatore si fa questa domanda, è un artista, Marco lo scrive apposta, si rende conto che è come questi qui, perché se si chiede ma cosa c'è da capire, allora neanche lui ha capito. L'abbiamo detto la volta scorsa che Marco si guarda bene dal dare la spiegazione, per cui il lettore moderno rimane lì, cosa stiamo? Ma forse il lettore antico, anzi chi si ascoltava leggere Marco nelle prime, il primo pubblico, che forse aveva qualche chance in più, perché forse il Vangelo in origine era accompagnato da uno che poi spiegava. Quello si è perso per strada, è rimasto solo il testo, e quindi io cerco di fare quello che doveva fare forse l'evangelista o chi per lui. Cioè, perché? Che nesso c'è tra questo camminare di Gesù sul mare e la cosiddetta moltiplicazione dei pani? Perché una cosa è legata all'altra, per cui se tu non capisci la faccina dei pani, poi non capisci neanche questo episodio dove Gesù cammina sull'acqua. Vi do la mia ipotesi, e abbiamo già detto altre volte che negli anni passati che quello che noi chiamiamo la moltiplicazione dei pani, in realtà nel testo non c'è scritto da nessuna parte che Gesù abbia moltiplicato i pani. Gesù non ha distribuito, non ha prima trasformato i 5 pani in 5.000 pani e 2.000 pesci, e dopo ha detto distribuite i 5.000 pani e i 2.000 pesci, perché sono buoni tutti di distribuire un pane per persona. No, il brano dice semplicemente che Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, fece la benedizione, che non vuol dire trasformò i pesci, fece la benedizione come faceva qualsiasi persona quando incominciava il pasto, e poi qualsiasi capo famiglia, e cominciarono a mangiare. Cominciarono a mangiare i 5 pani e 2 pesci, sempre quelli. In altre parole, si potrebbe esprimere il significato di questo brano, quello della cosiddetta moltiplicazione dei pani, col comincio a fare con quel che c'è. Comincia a fare con quel che c'è. Vedrai che, ma farlo davvero, comincia davvero a usare quello che c'è, in tutti i sensi. Comincia a usare la poca capacità di voler bene che hai, il poco coraggio che hai, comincia ad avere fiducia nelle persone così come sono, anche se non sono perfette, comincia a fare con l'umanità che c'è, te compreso, e se cominci a fare, ma a far davvero, senza dire è troppo poco, cosa vuoi che conti quello che faccio? Vedrai che alla fine c'è talmente tanta di vita, di gioia, di resurrezione persino, che non sapremo neanche più dove metterla, ne porteremo via 12 ceste avanzate. Comincia a fare con quel che c'è. Questo, studiando Marco, è un tema preciso dell'evangelista, perché il Gesù di Marco comincia dicendo che il tempo è riempito, cioè non c'è più niente da aspettare, un tempo favorevole, è già questo, un'enorme sottolineatura del presente. Non c'è più aspetto, questo è il momento, basta. Cosa stai aspettando? Adesso il regno di Dio è vicino, nel senso non che manca poco tempo, ma nel senso che ha portato di mano. Allunga la mano e comincia a usare i 5 pani e 2 pesci. Che relazione c'è tra tutto questo? Per cui se non capisci questo, poi rimani lì come un salame, anzi ti spaventi, sei fuori di te quando vedi Gesù camminare sul mare. Che legame c'è tra cominciare a mangiare, anche se ci sono solo 5.000 pani e 2 pesci, 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone, e cominciare intanto a camminare sul mare? È la stessa cosa. Cosa c'ha Gesù per camminare sul mare? I suoi piedi. Ce li hai i piedi? Sì, allora anche tu puoi camminare sul mare. È chiaro che non si sta usando un linguaggio letterale. Non si sta dicendo che adesso andiamo tutti fuori di chiesa, proviamo ad attraversare il Nizzolo a piedi, senza neanche bagnarci. No, si sta dicendo di cominciare a fare con quello che c'è già nella tua vita. Tutte le volte che il nostro cristianesimo ci fa delle richieste e noi invece facciamo flop, un giorno scopriremo che avevamo già tutto il necessario per raggiungere Betsaida, cioè per riuscire ad andare dove Gesù ci aveva mandati. Non stai ad aspettare il regno di Dio. Usalo, comincia ad usarlo adesso, perché il regno di Dio è già qui. Questa è la seconda traversata. Ce ne sono tre, o meglio, ce ne sono tre dalla Galilea, fuori dalla Galilea. Ce n'è una dove tornano indietro, ma in quella non si dice niente. Mentre invece, quando vogliono uscire dalla Galilea, cioè quando Gesù li porta fuori, è un po' l'equivalente di Abramo, esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò, lì ci sono sempre dei problemi, e sono tre. La prima, per poco non, i demoni non li accoppano. Tempesta sedata, già la barca è piena d'acqua. In questa seconda, che è quella centrale, più significativa, quella che esprime il nocciolo del discorso, il vento è già più deboluccio, perché non riesce a buttare acqua nella barca, riesce soltanto a provarli nel remare, a rallentarli, ad affaticarli nel remare. E loro scambiano Gesù per un fantasma. Questa è tutta una parte del discorso che non faccio in tempo a commentare. Nella terza traversata non succede niente, nel senso che il vento non si fa neanche vedere, mentre loro discutono che non hanno pane. E Gesù gli dice: ma quando ho sfamato le folle, quante ceste le ho portate via? 12. E quando sfamai le altre folle, quante spotte? 7. Ebbè, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non capite, non udite, e non capite ancora, avete il cuore indurito. Quindi la progressione di queste tre traversate è così. Man mano che si va avanti, si scopre che le forze del male, i demoni, quello che ci impedisce di essere liberi, chiamate come vi pare, non conta. Man mano che si va avanti, prima sembra una gran cosa, a metà al massimo cerca di torturarli un po', alla fine non fa niente, è sparito, mentre l'incomprensione dei discepoli cresce. Quindi il significato è: il vero problema siete voi, non le cose. Il vero problema non è che non ce n'è abbastanza, il vero problema è quello che tu c'hai nel cuore, anzi meglio, nella testa. Perché per gli ebrei il cuore era la sede della mente. Sono i tuoi occhi e le tue orecchie che non sanno né vedere né udire. Questo è un tema molto ricco. Il Vangelo di Marco, a livello letterario, fa pensare alla Divina Commedia. Solo che la Divina Commedia è tutta in versi. Questa è in prosa, ma non conta. L'arte del narratore è simile, cioè è un libro ricchissimo. E vuole dirci in fondo, perché i discepoli possono fare delle figure così barbine? Ma perché il libro vuol dire, ma neanche sei lofi, sei un disastro, sei una scamorza, sei un... che schifo, non importa, erano così anche quelli lì, e Gesù è lo stesso andato avanti con loro, quindi non può tirar fuori che non vale, che se ne importa se non vale, vali poco? Beh, Dio ci ha abituato a fare con quello che vale poco. Qui siamo agli antipodi del senso di identità cristiana. Perché toga? Ho fiducia nella Santa Chiesa Cattolica perché Dio ha fiducia nella Chiesa Cattolica. Ben diverso. Un'ultima, sempre a proposito del credo, concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patisse da Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese dagli inferi, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra del Dio. Ma quello che abbiamo detto oggi, che era importantissimo, bellissimo, che Gesù sulle difficoltà ci camminava sopra, questo non c'è. Eppure non c'è niente che esprima quello che Dio vuol fare con noi, come renderci capaci di camminare sulle acque. Questo poi basta, va. Perché uno si senta incoraggiato in qualsiasi situazione stia vivendo da questo brano, è che la differenza fondamentale tra questo brano e il miracolo del mare nell'Esodo è che nell'Esodo Dio toglie l'ostacolo, toglie il mare, per cui tu non devi camminare sul mare, devi semplicemente camminare sull'asciutto perché il mare Dio l'ha tolto. Ha levato due muraglie, una a destra e una a sinistra. Qui invece ti si dice che Dio non toglie l'ostacolo. Qualunque esso sia, l'ostacolo non lo toglie. Ti insegna a camminarci sopra. È completamente diverso. Per cui la vita diventa molto meno, come dire, assicurata. Molto più, il mare c'è, il mare rimane, tu sei chiamato, le difficoltà esistono, certo si spera, anzi si dovrà piano piano toglierle, ma le potremo togliere soltanto cominciando noi a pensare di essere più forti delle difficoltà. Si sta parlando di qualsiasi difficoltà, perché si sta parlando della salvezza tipo di Israele, il passaggio del mare. Al di là del fatto che c'è un nuovo e un antico testamento, esiste una fondamentale unità nella scrittura, nel nocciolo esiste una fondamentale unità. Il brano del libro dei Re che abbiamo letto, in cui si narra l'incontro di Elia con Dio sull'Oreb e dice Dio non era nel terremoto, ci fu un terremoto, ma Dio non era nel terremoto, ci fu un'altra cosa, uno sconquasso, ma non era uno sconquasso. Poi si udì un vento leggero, una brezza leggera, e Dio, Elia capì di essere alla presenza di Dio. Vuol dire che Dio è anche nelle piccole cose, credo. E quindi anche nei 5 pani e 2 pesci che c'hai, e anche nei tuoi piedi. Uno magari dice, i tuoi piedi cosa sono, quella cosa lì, al massimo, cosa più. Cosa si può fare con 2 piedi? Ci puoi camminare sul mare. Non c'è bisogno di grandi sconquassi. Siamo noi lo sconquasso. Cioè, in noi ci può essere una forza d'amore talmente grande che cambia, da cambiare tutto, se solo la tirassimo fuori. Ma che ci sia, c'è già.